Speed bunny pulled like a bird on a wing. Onward the sailors cry. Carry the lad that's born to be king. Over the sea to sky.
Gocce di storia. 42esimo episodio. La rivolta giacobita del 1745. Seconda parte.
Salve e bentornati a una nuova puntata di Gocce di Storia, il podcast amatoriale di storia. La scorsa volta ci eravamo lasciati con Charles Stuart, erede della casata degli Stuart, che aveva convinto diversi clan scozzesi a seguirlo nella sua avventura per la restaurazione del proprio casato sul trono britannico. Lo avevamo lasciato che aveva convinto appunto diversi dei suoi luogotenenti ad invadere l'Inghilterra con lo scopo chiaramente di prendere Londra e riprendersi la corona. Quindi ripartiamo da qui. I Giacobiti, perché è così che si chiamano coloro che aderirono alla causa degli Stuart, si accingevano a invadere l'Inghilterra. Siamo nel dicembre del 1745. Era stata una decisione estremamente sofferta. Mentre John Stuart premeva per invadere l'Inghilterra, i suoi luogotenenti, diversi capi clan, invece ritenevano fosse meglio rimanere in Scozia e fiaccare la resistenza governativa che avevano nelle proprie terre, ma John Stuart, che era peraltro un deciso fautore dell'assolutismo, aveva vinto e quindi il suo maggior luogotenente, Murray, decide di accontentarlo e quindi studiano un piano per partire alla volta dell'Inghilterra, appunto. Murray vuole passare da sud-ovest, quindi partono da Edimburgo e seguono la direzione sud-ovest. Perché? Perché vogliono intercettare eventuali aiuti francesi che possono arrivare dalla costa. Quando l'avventura di Charles Stuart è cominciata, aveva neanche 1000 uomini. Ora, col passare del tempo e complice anche la vittoria alla battaglia di Preston Pan, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, il numero degli uomini a suo seguito è aumentato e siamo arrivati a quota circa 5.500. Quindi passano da sud-ovest, poi tagliano di nuovo per andare a est e all'8 di novembre arrivano a Carlisle, appena sotto il confine fra l'altro. I Giacobiti nell'arrivare a Carlisle si sono divisi in due. Perché? Murray ordina questa mossa perché voleva così confondere, diciamo, il capo della guarnigione governativa, il capo della guarnigione britannica che era a distanza in quelle terre. Il generale George Wade aveva sotto il suo comando pochi soldati e la maggior parte di loro erano dei veterani, quindi erano uomini esperti ma piuttosto vecchi e anche abbastanza male in arnese quanto ad attrezzature. Wade si precipitò immediatamente per fermarli, ma i Giacobiti riuscirono ad aggirarlo e quindi arrivarono a Carlisle praticamente indisturbati. Peraltro una parte dell'esercito arrivò a Carlisle, un'altra parte invece si fermò un po' prima a Brampton, perché se per caso gli uomini di Wade fossero arrivati sarebbero stati pronti a dare battaglia. Ora, l'altra volta abbiamo detto che la rivolta giacobita divise i clan profondamente, che fratello si trovò a combattere contro fratello. E qui, proprio mentre ci occupiamo del brevissimo assedio di Carlisle, emerge molto chiaramente. Infatti, se Murray era uno dei più fedeli luogotenenti di Charles Stuart, anzi era colui del quale Charles Stuart più si fidava, il padre di Murray invece in questo caso, proprio in questo assedio, fu dall'altra parte, perché lui appoggiava i governativi, appoggiava i britannici, gli Hanover di fatto. Quindi quando abbiamo detto che questa rivolta divise le famiglie è proprio vero. E vi ho accennato a un assedio che cominciò il 13 di novembre. Comincia quindi qualche giorno dopo, la città di Carlisle espone subito bandiera bianca, peraltro non hanno nessunissima intenzione di resistere. Purtroppo i militari che sono dentro il castello non la pensano allo stesso modo e cominciano a rispondere al fuoco, tanto che Charles Stuart a quel punto rifiutò la resa della città e cominciò a rendere, come dire, pan per focaccia, perché decise che l'assedio sarebbe andato avanti finché non si fossero resi militari. Questa resistenza durò un giorno. Infatti, il 14 di novembre, i militari che si erano asserragliati nella fortezza di Carlisle si arresero a loro volta e vennero rilasciati a condizioni veramente molto vantaggiose. Infatti, le clausole erano pochissime. I militari che erano là dentro dovevano impegnarsi a non combattere i giacobiti per almeno un anno e dovevano consegnare tutto quello che c'era dentro la fortezza. Quindi Charles Stuart portò a casa il bottino, che consisteva in un po' di moschetti, qualche cavallo e diversi barilotti di polvere da sparo. Ora, la vittoria a Carlisle avrebbe dovuto avere un certo peso. Infatti, nel giro di una settimana circa, l'esercito giacobita arriva, prende la città, prende la fortezza, prende tutto quello che c'è dentro e, insomma, nelle mani di qualcun altro sarebbe stato sicuramente... Forse sarebbe stato un punto di maggior svolta, diciamo. Il problema di Charles Stuart era che mancava di carisma. Infatti egli non seppe mai attrarre le folle, non fu mai un uomo capace di fare da catalizzatore, no? Per tutta la rivolta giacobita i vari capi clan si scannarono per far valere l'idea dell'uno o dell'altro. E Charles Stuart non riuscì mai a tenerli a briglia corta, quindi a tenerli sotto di lui. Vi riuscì parzialmente e in alcuni momenti perché puntava i piedi, come per esempio per l'invasione dell'Inghilterra. Ma non fu mai un uomo capace di guidare davvero questa rivolta, di esserne l'unico e incontestato capo. Non ebbe neanche, a dire la verità, la capacità di avvalersi completamente dell'aiuto che queste persone potevano dargli a livello di strategia militare. Lui non era uno stratega, queste persone invece, diversi capi clan invece erano assolutamente versati nell'arte della guerra. Lui non fu mai appunto nemmeno in grado di prendere da loro tutto quello che avrebbe potuto. In più, a Charles Stuart mancava anche un altro tipo di carisma, che è il carisma del terrore. A me viene in mente, non so, mi vengono in mente due francesi in questo momento, Napoleone e Robespierre. Entrambi furono Robespierre soprattutto fu un capopopolo assoluto. Ecco, Robespierre era un uomo che sapeva attrarre le folle, sapeva mantenere gli uomini sotto il proprio controllo e sapeva far paura. Lui instaurò il regime del terrore e non mi viene in mente per quello, ma perché davvero lui era un uomo che incuteva timore, il sacro timore. Io me lo immagino quando parlava, no, che arringava le folle. Ecco, io Charles Stuart ho letto tanto di lui e io non me lo immagino allo stesso modo. Lui non seppe far terrore alla gente, non seppe mettere abbastanza paura. Perché se lui avesse avuto quel dono che hanno alcuni uomini e che è il dono di saper far morire la gente di paura, quindi con la propria presenza incutere quel terrore necessario a far sì che la voce si sparga, e qual era la voce da spargere? Che stava arrivando un uomo potente, forte, con dei soldati, tanti soldati, e che la sua sola presenza faceva gelare il sangue nelle vene. Ora, se lui avesse avuto quel tipo di capacità, forse la rivolta sarebbe andata in maniera diversa. Ora, sembra che io stia straparlando anche perché sto registrando a un'ora abbastanza tarda, ma non è così. È incontestabile, credo, che alcune rivolte hanno più o meno successo a seconda di quanto è carismatico o meno il loro leader. E perché una rivolta abbia successo, bisogna anche che le persone abbiano paura. Perché se gli inglesi avessero avuto davvero paura di Charles Stuart, allora le cose sarebbero potute davvero andare diverse. Perché l'atteggiamento anche degli uomini che rimasero poi fedeli alla casata degli Hannover sarebbe stato, appunto, a mio modesto parere, del tutto diverso. Comunque, Charles Stuart questo dono non lo aveva. Quindi, detto ciò, proseguiamo. Il 28 di novembre i giacobiti arrivano a Manchester. Il loro obiettivo, lo ricordiamo, è prendere Londra. Questa è l'unica città che si arrende senza combattere. Addirittura il governatore di Manchester se ne va quando sa che stanno arrivando i giacobiti, lui lascia la città. Ed è anche l'unica città da cui si raccolgono 200 uomini del Manchester Regiment, sono tutti ovviamente dei volontari, e sono tutti degli inglesi che decidono di combattere per la causa giacobita. Saranno gli unici, in tutta la campagna di Charles Stuart, questi saranno gli unici giacobiti che vengono proprio dall'Inghilterra. Presa anche Manchester, l'esercito giacobita prosegue la sua corsa e arriva infine a Derby il 4 di dicembre. E qui la sua corsa si arresta. Sono vicinissimi a Londra, siamo a circa 125 miglia. Ne hanno fatte tra le 250 e le 285 per arrivare da Edimburgo fino qua. Quindi di strada se n'è fatta. Però una volta che siamo a Derby bisogna cominciare a tirare le somme. Infatti Londra è, almeno in via teorica, a un tiro di schioppo. Purtroppo qua cominciano i problemi. Infatti Charles Stuart aveva millantato per tutto il tempo che se avessero invaso l'Inghilterra, lungo la strada avrebbero trovato decine e decine di inglesi pronti a insorgere nel nome degli Stuart. In realtà, in tutte le miglia che avevano percorso, ne avevano trovati 200 e basta, quindi meno di uno per miglio, e poi tutti agglomerati a Manchester, come vi ho appena detto. Quindi di tutti questi giacobiti che si sarebbero dovuti sollevare in favore degli Stuart non v'è traccia. Non v'è traccia neanche dell'aiuto francese che era stato promesso dai francesi stessi. E quindi Murray e gli altri capoclan cominciano a fare dei conti un po' diversi. Il primo conto che fanno è che non ci si può fidare di Charles Stuart, perché l'aiuto dei francesi che non arriva non dipende da lui. Ma loro davvero si aspettavano di arrivare in Inghilterra e trovare un certo sostegno popolare. Loro invece si trovano a molte miglia da casa, in città dove nessuno era stato pronto a seguirli. Quindi questo pone un grosso se nel rapporto di fiducia che c'è fra i clan e Charles Stuart, un rapporto di fiducia che verrà minato da questa che viene ritenuta una mancata promessa, se non peggio ancora una cosa millantata completamente. Questo rapporto di fiducia si incrina e non si riaggiusterà poi peraltro mai più. Nel frattempo una spia, si scoprirà dopo chiaramente, si annidava all'interno dell'esercito giacobita, e questa spia diffonde la voce che ci sono 9.000 uomini pronti ad attaccare l'esercito. L'esercito giacobita contava 5.000 e rotti uomini, neanche 6.000 comunque, anche aggiungendo il Manchester Regiment. Quindi si pensa che sia ora di tornarsene in Scozia. Charles Stuart punta di nuovo i piedi, lui non vuole andarsene, vuole andare a Londra a tutti i costi, lui è convinto che se arrivano a Londra la rivolta sarà vinta. I capoclan la pensano diversamente, infatti George Wade da nord-est sta arrivando perché nel frattempo ha avuto modo di riassemblare le proprie truppe e di ricevere anche qualche rinforzo dalle guarnigioni più a nord. Il duca di Cumberland sta arrivando da sud con un contingente che, lo ricordiamo, era di circa 10.000 uomini, per non dire 12, e anche da Londra arriva notizia che si è spiccata una piccola armata che viene direttamente dalle mura della città e sta arrivando anche lei da sud. A questo punto Murray decide di tornare indietro. Sanno che hanno parecchia strada da fare, sanno però di essere un esercito leggero, quindi veloce, quindi pensano di potercela fare a scappare. Perché vogliono scappare? Perché sanno di essere presi comunque fra tre fuochi, gli uomini di Wade, gli uomini di Cumberland e gli uomini che vengono da Londra. Troppi per un esercito così piccolo e per giunta così poco armato rispetto invece all'esercito britannico che vantava fior di artiglieria. Loro sanno cos'è che devono fare, gli scozzesi lo sanno bene. Murray vuole tornare in Scozia e fare quello che gli scozzesi riesce meglio, la guerriglia. Il loro scopo è quello di tenere occupati gli annoveriani per diversi anni, facendo azioni di guerriglia qua e là nelle guarnigioni che loro hanno in Scozia, sottraendo della forza che loro invece dovrebbero porre sul continente. Vogliono fiaccarli di fatto, vogliono costringere i britannici a scegliere guerra di successione austriaca o Scozia. Cosa facciamo? Dove andiamo? Vogliono fiaccarli dall'interno. Sanno che lo scontro frontale per loro è perdente, perché davanti a un cannone un uomo armato di un'ascia o una spada muore. Ma un uomo che ha una spada e che si insinua qua e là, la faccenda diventa diversa. Questa volta ovviamente l'hanno vinta loro, cioè Stuart deve assolutamente ingoiare il rospo, e gli scozzesi qualche giorno dopo si girano indietro per rifare le 285 miglia che hanno percorso in poco meno di un mese. Ora, la storia non si fa con i se, chiaramente, però si è dibattuto a lungo. Le cose sarebbero cambiate se avesse avuto vinto Charles Stuart, questo contenzioso, se i giacobiti avessero marciato verso Londra. Cosa sarebbe successo? E probabilmente la rivolta sarebbe finita prima. Sarebbe finita a Londra, perché i londinesi non si sarebbero certamente alzati in favore degli Stuart. Comunque una minima resistenza cittadina c'era, per cui avrebbero dovuto ingaggiare battaglia. Sarebbero stati racchiusi dentro delle mura, in una città che loro non conoscevano, mentre chiaramente quelli che ci vivevano la conoscevano benissimo. Probabilmente sarebbe stato un massacro. Assolutamente, sarebbe finita male. La decisione di Murray e degli altri capoclan è assolutamente sensata. Come vi dicevo, la vera vittima di questo lungo viaggio fu il rapporto di fiducia fra Charles Stuart e i nobili di Scozia, che si incrinò fino a spezzarsi. Poi questo rapporto andò peggiorando ulteriormente, e alla fine si rimase insieme perché chiaramente si era in ballo e si doveva ballare. Però il fatto che lui avesse davvero sbandierato di qua e di là che gli inglesi erano pronti a impugnare le armi per lui, quando in realtà non fu così, fu chiaramente qualcosa che non fu perdonato, perché questa gente stava davvero rischiando tutto in nome di questa causa, una causa a cui avevano aderito volontariamente, ma su delle promesse che poi si erano rivelate assolutamente infondate. Comunque i giacobiti devono tornare indietro, e lo fanno anche abbastanza velocemente. Anche il duca di Cumberland però si muove abbastanza velocemente. Tornando indietro, i giacobiti lasciano circa 400 uomini a Carlisle, che è l'avamposto in suolo inglese, diciamo, che vogliono tenere. Il 22 di dicembre a Carlisle arriva il duca di Cumberland e nel giro di pochissimo riprende il castello. Gli ufficiali vengono impiccati, i soldati vengono deportati nelle Indie. Tutto questo ovviamente dopo essere stati imprigionati e tenuti in cella senza cibo, acqua o altri generi di conforto. Infatti molti purtroppo moriranno anche in prigione. Nel frattempo i giacobiti continuano la loro marcia, quindi si dirigono sia verso Glasgow e poi verso Stirling. In entrambe le città vengono decisamente male accolti. Soprattutto a Stirling vengono davvero accolti con una freddezza notevole. Infatti, mentre loro erano impegnati nell'invasione dell'Inghilterra, cosa facevano gli Hanover? Stavano reclutando persone fra i clan di Scozia, e molti clan aderirono alla casa degli Hanover e rimasero realisti o lealisti. Alla fine poi, diciamo, i due caporeclutatori, quindi quello dei giacobiti e quello invece che lavorava al soldo del governo, si scontrarono precisamente il 23 di dicembre alla battaglia di Inverurie, che venne combattuta presso Aberdeen. Fu una vittoria dei giacobiti, perché era una guerra dei nervi anche quella, no? Era un sottrarre continuamente le forze all'uno all'altro, tanto che alla fine sentirono il bisogno di porre fine alla faccenda in un qualche modo. Poi ovviamente il reclutamento continuò, però per dire quale aria tirasse nei clan, no? Non ci si faceva più nemmeno scrupolo a combattersi l'un l'altro, clan contro clan, che è una cosa che peraltro avevano sempre fatto, in nome di due re di fatto stranieri, però, perché Charles Stuart era sì certamente inglese, britannico di nascita, ma era nato e cresciuto in Italia, e gli Hanover erano sì certamente una branca della casata reale inglese, ma bisognava andare talmente indietro, come vi ho spiegato l'altra volta, che erano più olandesi che inglesi. Quindi di fatto i classi si stavano scannando per persone che non erano neanche del loro stesso sangue, per così dire. Alla fine Glasgow comunque aprì le porte, riuscirono i giacobiti a convincerli, e aprirono le porte però per rifornire l'esercito, e lo fecero soltanto, a dire la verità, dopo che vennero minacciati di essere messi a ferro e fuoco. Anche Stirling aprì le porte, ma le truppe governative si ritirarono dentro al castello, esattamente come era successo a Edimburgo qualche mese prima. Ora, il fatto che Charles Stuart fosse riuscito ad arrivare con l'esercito fino a Derby aveva comunque solleticato l'interesse di altri clan, che avevano visto in lui quindi qualcuno che era capace davvero di fare qualcosa, perché intendiamoci, l'impresa in sé non fu da poco, perché questi 5.500 uomini, quelli che erano, marciarono per tre quarti dell'Inghilterra senza essere mai presi. È vero che erano un esercito veloce, leggero e tutto quello che si vuole, tuttavia riuscirono a farla in barba a Wade almeno un paio di volte, e per tutto il tragitto comunque continuarono a svignarsela tra le truppe britanniche che cercavano di intercettarli. Quando c'era da dar battaglia, nelle scaramucce vincevano, perché l'abbiamo visto, era il loro terreno preferito di caccia quello. Per cui altri uomini decisero di abbracciare la causa degli Stuart, e qua l'esercito raggiunge il suo picco massimo, 8.000 uomini. Charles Stuart comunque decide intanto di prendere Stirling. E gli inglesi non sono assolutamente contenti di questa cosa. Charles Stuart e i clan volevano Stirling per alcuni motivi. Il primo era che la città è uno dei primi punti d'accesso al fiume Forth, che nasce poco sopra Stirling e poi sfocia a Edimburgo. Perché era importante controllare il Forth? Perché se controllavi quel fiume potevi anche controllare l'accesso che dal mare risaliva il fiume fino a Stirling. Quindi se fossero arrivati degli aiuti sarebbe stato assai comodo avere il pieno controllo del fiume attraverso il quale questi aiuti potevano arrivare. Ovviamente ai britannici questa faccenda non andava assolutamente giù, perché erano loro che volevano avere il controllo. L'altro motivo per cui i governativi volevano assolutamente impedire la presa di Stirling era il simbolo che questa città rivestiva e riveste, penso, tuttora in Scozia. A Stirling si era combattuta un'importantissima battaglia per la guerra d'indipendenza scozzese, battaglia vinta anche dagli uomini di William Wallace. Quindi sarebbe stato un vantaggio simbolico che non erano assolutamente dell'idea di concedere. L'ultimo motivo per il quale i britannici non volevano che Stirling fosse presa era che Stirling, insieme alla vicina Perth, che sarebbe stata potuta essere presa facilmente una volta presa Stirling, avrebbe dato la possibilità ai giacobiti di svernare tranquillamente per tutto l'inverno. Quindi, se i giacobiti volevano Stirling per questo motivo, i britannici invece non lo volevano assolutamente. Quindi che cosa si fa? Si comincia un bel assedio, che comincia il 18 di gennaio. Un giorno prima, però, facciamo un piccolo passo indietro, viene combattuta la battaglia di Falkirk, una battaglia che viene vinta dai giacobiti. È una delle ultime vittorie, penso, fra l'altro, dell'esercito giacobita. È una vittoria schiacciante. Diversi ufficiali britannici vengono uccisi o comunque vengono presi prigionieri. Le perdite in termini di soldati, di uomini, sono assolutamente ingenti. Viene anche fatto un bel bottino, e a questo punto, anche qua, torniamo alla faccenda di prima. La battaglia di Falkirk avrebbe potuto segnare un altro punto di svolta. Non fu così, in parte per il motivo che vi ho spiegato prima. E l'altro motivo è che inspiegabilmente Charles Stuart non diede l'ordine di inseguire quello che rimaneva di quel drappello di esercito britannico. Non è che se l'avessero preso avrebbero vinto la rivolta, ma siamo sempre lì. se avessero fatto man bassa, la voce che si sarebbe diffusa sarebbe stata diversa. A Stirling, che si preparava a essere preso sotto assedio, quella voce sarebbe arrivata che l'esercito giacobita aveva azzerato i governativi. Invece a Stirling che voce arrivò? Che i giacobiti avevano vinto e vinto bene, ma quello che rimaneva dell'esercito se l'era potuta dare a gambe praticamente in tutta tranquillità. Ora, perché non vi fu questo inseguimento? Perché Charles Stuart purtroppo era malato. Era malato e quindi nessuno prese una decisione. C'era chi pensava di dover inseguire, chi diceva di sì, chi diceva di no, chi diceva sì, chi diceva di no. Questo sì no fece in modo che i britannici potessero svignarsela in tutta fretta. Ora, da tutto questo pezzo di rivolta, Charles Stuart trasse ben poco. Trasse, se non altro, un amante.
E infatti Charles Stuart fu ospitato, mentre era malato, presso la famiglia Walkinshaw, dove viveva anche la loro figlia Maria Clementina Walkinshaw,
che intrecciò una relazione con Charles Stuart, una relazione clandestina che durò parecchi anni, da cui nacque anche una figlia. Quindi da questa battaglia di Falkirk e dal conseguente assedio di Stirling, Charles Stuart trasse dal punto di vista militare molto molto poco, dal punto di vista personale invece trasse decisamente di più. L'assedio di Stirling continuò fino al 4 di febbraio, quando alla fine i giacobiti decisero di ritirarsi. Decisero di ritirarsi in maniera anche, come dire, alquanto inopportuna, perché dato che il castello era sotto assedio da ormai 3 settimane, la guarnigione che c'era dentro stava soffrendo parecchio per la mancanza di rifornimenti, che chiaramente non potevano essere dati. E quindi l'esercito che c'era dentro stava iniziando davvero a patire la fame. Si cominciò poi anche una battaglia vera e propria, diciamo, e anche qui vennero prese delle decisioni poco ortodosse. Infatti il castello non venne attaccato dalla via, diciamo, più tradizionale, perché Charles Stuart temeva che nel rispondere al fuoco i britannici avrebbero finito per danneggiare la città, ed era una cosa che lui non voleva. Quindi si posero le armi nell'altro lato, ma era un lato che offriva davvero poca possibilità di fare danno. Per di più ci si poneva nella parte più ripida dell'altura su cui sorgeva il castello, ed era praticamente impossibile da scalare anche per uomini che viaggiavano con armature leggerissime. Quindi l'unica possibilità era quella appunto di prenderli per fame, e ci stavano anche riuscendo. Ma quando giunse notizia che Cumberland stava arrivando, l'esercito giacobita decise di ritirarsi. Anche questa fu una decisione di Murray. Egli pensava che Cumberland sarebbe arrivato in fretta e sapeva di non poter sostenere una battaglia. Charles Stuart non seppe prendere posizione, non sapeva nemmeno lui che cosa fare. Alla fine Charles Stuart diede ordine, confermò l'ordine di ritiro, e quindi l'esercito giacobita si ritirò e andò a svernare presso Inverness, dove passò l'inverno. Cumberland effettivamente arrivò e si riprese praticamente tutte le città da cui erano passati i giacobiti, quindi Glasgow, Stirling, Aberdeen, Perth, Edimburgo, che era già tornato in mano ai britannici. Di nuovo, diciamo che lui pose una certa condizione di pacificazione, per così dire. Cumberland si fermò ad Aberdeen per approvvigionarsi e anche per passare l'inverno, e alla fine entrambi gli eserciti decisero di fermarsi, di svernare per la stagione invernale e di riprendere gli scontri a primavera. Vi furono qua e là alcune schermaglie, ma non cambiarono, non erano destinate a cambiare la sorte della rivolta. Sopra queste schermaglie passiamo veramente a volo, non le menzioniamo neanche. Basti dire che mentre gli eserciti erano acquartierati, ogni tanto vi furono effettivamente delle scaramucce vinte ora dall'uno ora dall'altro, ma niente di rilevante. ci avviciniamo a quella che è considerata la fine della rivolta giacobita. Ci avviciniamo quindi alla battaglia di Culloden, che ebbe luogo il 16 di aprile del 1746. E intanto, prima di parlare di Culloden, ci facciamo due conti. Allora, l'esercito giacobita aveva circa 5.000 uomini a piedi, 400 a cavallo e 12 cannoni leggeri. E voi direte, ma erano 8.000 prima? Oh sì, erano 8.000. Prima che ci si rendesse conto che l'assedio di Stirling era stato assolutamente inutile. 1. 2. Molti uomini tornarono a casa per l'inverno e non tornarono a primavera. Era un problema che riguardava gli eserciti che combattevano in maniera stagionale, diciamo. Per dire, durante la guerra civile americana c'erano addirittura delle licenze che venivano date soprattutto ai confederati perché quelli che coltivavano la terra, intendo i piccoli coltivatori, tornassero a casa per provvedere ai campi. Gli uomini di Cumberland non avevano questo problema perché i soldati lo facevano di mestiere. E Cumberland stava arrivando con 6.500 fanti, 2.600 uomini a cavallo e 16 cannoni. Anche questa chiaramente è una bella differenza. Un soldato di professione, che quindi non si sognerà mai di lasciare il proprio posto, contro un uomo che viene chiamato a fare il soldato, ma a casa ha delle persone da sfamare, a cui badare. L'accusa di deserzione nell'esercito giacobita non era poi da temere più di tanto, diciamo. Comunque un soldato inglese che girava e tornava indietro, beh, come minimo passava per la corte marziale. Anche questo sembra una sciocchezza, ma in realtà ebbe il suo peso, ed ebbe un peso profondo, perché qua siamo a circa 2.500 uomini in meno di quelli che avevamo soltanto pochi mesi prima. E adesso ci avviciniamo, siamo davvero a Culloden ormai. Il 15 di aprile entrambi gli schieramenti sono a posto, sono pronti, diciamo, ma non si muove nulla perché Cumberland festeggia il suo compleanno e quindi tutti a festeggiare, i britannici intendo, i giacobiti non stanno affatto festeggiando. Però non attaccano perché c'è di nuovo Maretta. Nell'esercito giacobita, infatti Charles Stuart si impunta e dice che la brughiera è il posto perfetto dove combattere. Murray invece e anche altri capiclan dicono che no, Culloden Moor è proprio il posto peggiore dove combattere, per loro almeno, perché Culloden è una piana, è un'enorme piana. E Murray cosa tentava di far capire? Che combattere a Culloden voleva dire per gli scozzesi farsi parecchie centinaia di metri a piedi, con armati solo dell'arma bianca, sotto il fuoco dei cannoni e dei moschetti. Peraltro il terreno era paludoso, quindi sarebbe stata anche una corsa particolarmente lenta e faticosa. Murray sapeva che la loro miglior chance era quella di trovare un terreno che gli desse possibilmente la possibilità, del gioco di parole, di porsi in altura almeno, o comunque un terreno sufficientemente accidentato nel quale gli inglesi avrebbero fatto molta fatica a portare i cannoni e dove loro avrebbero fatto invece molta poca fatica, perché i cannoni potevano anche lasciarli indietro e lo avrebbero potuto caricare. Invece Charles Stuart decise. La battaglia si sarebbe svolta a Culloden il 16 di aprile. Fu peraltro una delle ultime battaglie che venne così decisa con tempo e luogo, almeno sul suolo britannico. E quindi gli eserciti cominciano a disporsi. Siamo proprio nella mattinata del 16. I giacobiti si dispongono per clan, anche la cavalleria, quindi ci sono tutti. Gli uomini a piedi, gli uomini a cavallo, più i contingenti francesi e irlandesi che erano con loro già dall'inizio della rivolta. È un'enorme fila. Cumberland invece sceglie uno schieramento diverso. Fa tre file, due da sei battaglioni, uno da tre battaglioni, un battaglione viene tenuto di riserva. La cavalleria viene messa ai lati, fra un battaglione e l'altro viene posta l'artiglieria pesante. Sul lato sinistro ci sono i lealisti che vengono chiamati ad accerchiare i giacobiti, sono a cavallo. Ora, Siamo quasi a metà della giornata, perché siamo intorno a mezzogiorno, se non mi sbaglio. I giacobiti cominciano a sparare con i loro cannoni leggeri, ma sparano per niente. Infatti o sbagliano il tiro o comunque scoprono che la gittata è troppo corta. Gli inglesi sparano e sparano invece per colpire, e colpiscono e cominciano a mietere tante vittime. Purtroppo questo Charles Stuart non lo sa, perché mentre Cumberland è in prima fila, Charles Stuart è nelle retrovie e quindi non si rende conto che i suoi uomini stanno cominciando a essere massacrati. In più c'è l'ennesimo problema interno. Il clan dei MacDonald decide di dare forfè. Infatti sono stati messi sull'ala sinistra e non sull'ala destra, che è la loro posizione tradizionale, e minacciano di non combattere. Ovviamente non si può stare lì a farsi ammazzare a colpi di palle di cannone, e Murray chiama la carica. Caricano a partire dal centro. Purtroppo l'esercito giacobita però comincia a deviare tutto verso destra, infatti al centro il terreno è troppo paludoso. Deviando verso destra però schiacciano i loro compagni d'arme, che vanno sempre più in là, e quindi l'esercito comincia piano piano a spostarsi. Quando poi arrivano alle prime file dell'esercito britannico, la prima fila della carica scozzese viene falciata via o dai moschetti o dalle palle di cannone. La seconda fila regge, ma per poco, perché nel combattimento corpo a corpo rendono, tuttavia i moschetti chiaramente rendono di più. Nel giro di un'ora la battaglia è finita. I britannici hanno vinto e i giacobiti hanno perso, e hanno perso davvero di brutto. Le vittime sono tantissime. Gli inglesi non perdono tantissimi uomini, in realtà ne perdono fra i 300 e i 400. Le stime invece delle perdite dei giacobiti sono molto più alte, si stima che abbiano avuto fra i 1500 e i 2000 uomini fra morti e feriti. E con la battaglia di Culloden muore anche di fatto la rivolta. C'è qualche tentativo, a dire la verità, che viene fatto da alcuni clan di ricompattarsi, di ritrovarsi per studiare altre linee di combattimento. Viene fatta qualche altra battaglia, ma davvero trascurabile. Cumberland ormai è in Scozia e ha assolutamente intenzione di riprendere in mano la situazione. Charles Stuart scappa. Passa circa 5 mesi scappando qua e là per le Ebridi e ha una taglia sulla sua testa, sempre quella che aveva la puntata scorsa, anche quelle 30.000 sterline. Alla fine riesce a scappare quando arriva sull'isola di Skye, grazie all'aiuto di Flora MacDonald, che lo traveste da donna e lo fa scappare dall'isola. Da lì arriva in Francia e poi lascia Parigi per andare a Roma. Infatti nel frattempo si è conclusa la guerra di successione austriaca e una delle clausole del trattato di Aquisgrana è che la Francia estradi praticamente Charles Stuart, che viene prontamente rispedito in Italia. In Italia Charles Stuart diventa sempre più dedito al bere e al gioco. Si sposa, sua moglie divorzierà da lui a causa di abusi che lei sostiene di aver subito, accuse che sembrano fondate, perché addirittura il padre di Charles Stuart, Giacomo, appoggia la nuora in questa separazione. Charles Stuart non ha più appoggi politici o finanziari che gli permettano di anche solo pensare di ritentare un'impresa simile. La Francia, che aveva, come abbiamo visto, mostrato un interesse sempre abbastanza scarso, mostrerà di nuovo un certo interesse durante la guerra di 7 anni, tuttavia un paio di sonore batoste inflitte dagli inglesi sono sufficienti a farle cambiare idea, quindi di restaurare gli Stuart sul trono di Scozia non si parlerà più. Charles Stuart muore quindi senza realizzare il suo sogno il 31 di gennaio del 1788. Ma la vera vittima qui della rivolta giacobita non sono i sogni di Charles Stuart e neanche Charles Stuart stesso. La vera vittima della rivolta giacobita è la Scozia. Infatti Cumberland, come vi ho appena detto, ha intenzione di prendere in mano la situazione e lo farà. Lo farà a suon di ferro e fuoco, letteralmente. E infatti nella prossima puntata ci occuperemo di come i clan incontrarono la loro fine e delle clearances delle Highland. Bene, e con questo ci salutiamo. Prima di chiudere, una piccola nota turistica, diciamo. Se vi capita di andare in Scozia, vicino a Inverness, c'è il campo di battaglia di Culloden. Culloden Moor, proprio il campo di battaglia, è tra i villaggi di Culloden e Drummossie. È un'immensa piana, come vi ho detto. Dal punto di vista paesaggistico non ha nessun interesse, devo dire. Noi ci siamo stati e abbiamo visto che non abbiamo una sola foto di Culloden, perché appunto non, paesaggisticamente non dice molto. Tuttavia, come almeno a me succede, nei luoghi dove si è combattuto aspramente fa un certo effetto, perché se si spazia con lo sguardo si può davvero capire come fosse disperata l'impresa degli scozzesi, quanto coraggio gli ci sia voluto anche per correre lungo quella piana paludosa con dei cannoni che ti sparavano addosso e con i moschetti anche che sparavano. C'è un centro visite piuttosto ben organizzato. Nel campo qua e là sono messe tutte delle bandiere e anche degli schemi che spiegano esattamente come si è svolta la battaglia, perché io l'ho semplificata fino all'osso, perché non potendo mostrare nulla era inutile spiegare, sarebbe stato un tripudio di sinistra, destra, avanti e indietro che avrebbe portato assolutamente a poco o a nulla. Però lì ci sono degli schemi fatti davvero molto bene. Qua e là, fra l'altro, nel campo, ci sono delle pietre con incisi sopra dei nomi dove furono sepolti, spesso alla rinfusa, gli uomini dei clan che trovarono la morte sul campo di Culloden. Bene, con questo ci salutiamo davvero. Come al solito vi ringraziamo per stare con noi e per scaricare il nostro podcast. Lasciateci delle recensioni su iTunes, che ci fa sempre bene. Sulla nostra pagina www.goccedistoria.it trovate il form che potete usare per mandarci delle mail, dove potete chiedere, protestare, fare domande, fare proposte, tutto quello che vi pare. Noi vi rispondiamo sempre. Sulla pagina Facebook, come al solito, troverete il link relativo all'episodio. Se avete amici appassionati di storia, segnalate il nostro podcast, che qualche conoscenza in più non fa mai male, non la vostra, intendo, a noi fa comodo che più persone ci conoscano. Bene, e con questo a risentirci alla prossima.